e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. E dunque ci approcciamo all'ennesimo weekend, l'ultimo di settembre, eh? Siamo ormai entrati in fase
ormai
autunnale.
Ormai ottobre,
vabbè. E allora, è successo qualche cosa, la scorsa settimana ci sono state le elezioni e si è parlato di astensionismo, un mezzo disastro da questo punto di vista perché c'è stato un calo, ma era anche normale che ci fosse una cosa del genere. Come fai a impostare una campagna elettorale d'estate?
Esatto.
Come fai a impostare una seduta elettorale a settembre quando praticamente siamo ancora d'estate? Io queste cose non riesco a capirle, veramente. Lasciamo perdere, con il 36% di aventi diritto che non sono andati a votare in Italia si è raggiunto il picco massimo di astensionismo nella storia delle nostre elezioni. Il 64% di affluenza raggiunto domenica scorsa è tra l'altro di ben 9 punti più basso rispetto a quello del 2018. I motivi sono tanti: disaffezione, delusione, difficoltà a raggiungere il seggio per tante persone e in particolare modo per i fuorisede. Poi, o almeno così pensiamo, caduta del governo e successive elezioni sono stati dei fulmini a ciel sereno per molti e magari anche la rapidità della campagna elettorale che non ha permesso di fare troppi approfondimenti.
L'abbiamo detto prima.
Esatto, potrebbe aver influito sulla decisione di non andare a votare. Oltre al fatto che qualcuno potrebbe anche essersi scocciato di questo ribaltone a pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura. Ma questo, ripeto, è una mia opinione, ma anche la tua, penso.
Sì, certo, è la nostra opinione. Comunque, il trend dell'affluenza è in calo progressivo dal 94, quindi insomma è un trend, cioè non è solo un episodio. E c'è chi pensa che la spiegazione possa essere trovata nelle neuroscienze.
Addirittura.
Sì, lo sostiene Lorenzo Dornetti, che è uno psicologo e neuroscienziato, secondo cui il sovraccarico informativo e la complessità in cui viviamo generano dei bias cognitivi,
sì,
che inducono le persone a cercare sempre una conferma nelle proprie convinzioni, la famosa bolla,
sì,
no? E le rendono cieche rispetto alla questione di cui non hanno conoscenza diretta. Quindi è un fenomeno tra l'altro amplificato dai social, no? Tu vai a cercare le conferme di quello che già sai. Tra l'altro, per quanto intelligenti o acculturati, siamo tutti potenzialmente vittime di questa distorsione. Perciò, secondo Dornetti, ci sono due meccanismi che spiegano le difficoltà a contrastare l'astensionismo. Uno è il pericolo dell'echo chamber, cioè la cosiddetta camera con l'eco, no? Nelle quali le persone in un mare di informazioni stanno attente solo a quello che conoscono. Sui social sono esposte solo alle informazioni preferite e quindi tendono a riconfermare la scelta iniziale senza considerare tesi differenti. Inoltre, il meccanismo degli algoritmi rende ancora più rigidi gli steccati perché non c'è modo di dare la stessa visibilità a tutte le opinioni, ovvero di garantire la par condicio.
A remare contro c'è anche un diffuso sentimento negativo nei confronti dei politici italiani. Secondo un'analisi di Reputation Science che è circolata nei giorni precedenti al voto, tra luglio e settembre oltre il 54% delle conversazioni tra social media presenta toni negativi, a fronte di un 34% di contenuti dal tono informativo e di un 12% di commenti chiaramente positivi. Il sentimento negativo è più marcato su Twitter, dove si concentra la maggior parte dei commenti, mentre diminuisce sulla stampa cartacea al 38%.
Poi c'è un altro bias, che è quello della conferma, che colpisce gli indecisi.
Sì.
Nonostante i continui appelli a votare, andate a votare, ci sono milioni di astenuti e questo è dovuto probabilmente al fatto che se l'algoritmo riconosce disinteresse per la politica, non mostra i contenuti che parlano di politica o che potrebbero suscitare questo interesse. Quindi c'è un problema anche in quel senso lì.
Secondo Dornetti, l'unico modo per difenderci da questi bias è coltivare il pensiero critico. Lo stesso suggerimento è contenuto nel report New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology del World Economic Forum, che tra le 16 skills del XXI secolo riserva posto di primo piano proprio al pensiero critico e al problem solving, intesi come abilità di identificare e ponderare situazioni, idee e informazioni per formulare risposte e soluzioni. Daily On Air, The Sound of ADV, venerdì fine settembre, una nuova puntata, il nostro format qui delle frequenze di Radio Atlanta Milano. È ovvio che ci sia il primo spazio dedicato alla musica, e oggi sono gli Editors tra i protagonisti principali del revival post-punk all'inizio del XXI secolo. Sono tornati con un ennesimo album, un ennesimo cambio di visione, e sono sempre loro, soprattutto la voce è sempre quella, molto scura, a tratti epica, a tratti malinconica, la cifra stilistica principale, però l'album è piuttosto danzante. Si intitola EBM, la canzone è Kiss e loro sono gli Editors. Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, prima rubrica della giornata di questo venerdì, ormai siamo arrivati a ottobre. E dopo i risultati, oltre ogni aspettativa dell'edizione del 2021, fervono i preparativi per la nuova edizione dell'evento Round One. Siamo nel campo degli sports. Io ho smesso di giocare ai videogiochi nel 1986, sono quindi un vecchio bacuco. Non ho mai capito cosa ci fosse dentro il fascino dello sport giocato, di tutto quello che c'è, che ruota intorno a internet, alle scommesse, ai giochi,
eppure
allo
ci
sport.
Sono tanti adulti che giocano.
Io non riesco a capire
non
cosa ci
ragazze.
Sia. Fatto sta che Round One arriva alla sua nuova edizione, che si terrà a Torino il 25 e il 26 ottobre. E, insomma, è un percorso di avvicinamento a grandi passi verso la sua terza edizione. È il primo evento business internazionale dedicato agli sport in Italia. E dietro ci sono Idea e 1999, agenzia specializzata nella comunicazione, nel marketing, negli eventi, che annunciano tra l'altro importanti novità. Il tutto si terrà negli spazi suggestivi di OGR Torino. Allora, vi dico già le modalità d'ingresso, così con i prezzi, se qualcuno è effettivamente interessato, e come dice Silvia ce ne sono tantissimi, c'è il Digital Access che costa quasi 50 euro, include tutti i contenuti dell'evento in formato digitale, escluso il matchmaking. Poi c'è il General Access che è quasi 80 euro, include tutti i contenuti dell'evento in formato fisico, escluso il matchmaking. E poi c'è il VIP Access che è 150 euro, include tutti i contenuti dell'evento nei formati fisico e digitale e comprende il matchmaking.
Matchmaking vuol dire giocare?
Penso proprio di sì, carissima.
No, perché anch'io sono abbastanza digiuna, però è interessante. Comunque,
Interessante sì, ci sono un sacco di sponsor. Aspetta, vai.
Infatti, dunque, le partnership, almeno a oggi,
sì,
sono OGR Torino.
Sì, naturalmente, che è l'Innovation Networking Partner.
Esatto, poi Fondazione CRT, che è sostenitore. Mm. Unicredit, che è il Gold Partner.
Esatto.
Spotify, Silver Partner, Adcaora,
sì,
Partner, Corriere dello Sport Stadio, Tutto Sport e di Sport Mag, che sono media partner. Poi ci sono Highway Media, Amazon Web Services e Got Game, digital partner. Nielsen sarà anche quest'anno research partner di Round One e presenterà il 25 ottobre la nuova edizione del Landscape del settore esports in Italia. Lo studio che analizza appunto l'impatto economico del gaming, che è quella cosa che ci interessa, e i rapporti con i brand.
Un po' di cifre di quello che è successo nel 2021. Ci sono stati 20 talk e panel, 14 ore di approfondimenti dedicati al business degli sport, qui hanno partecipato 35 speaker di primo piano, tra cui 8 internazionali, e oltre 100 aziende, con oltre 400 tra presenti in sala e spettatori da remoto, e più di 200 meeting nelle sessioni di matchmaking di 30 minuti. La terza edizione di Round One si avvarrà quest'anno della partnership strategica di Dentsu Gaming e ripartirà con il nuovo concept, The Very Next Level. Sarà infatti il filo conduttore degli otto segmenti editoriali: sports, metaverse, community, tech, sport, creativity, education, institution, tramite i quali si declineranno le diverse sfaccettature dell'universo del gaming competitivo. Round One ospiterà inoltre anche la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Award, il premio dedicato all'eccellenza nel mondo degli sports in Italia, che andrà in scena la sera del 25 ottobre. E siamo arrivati alla nuova proposta musicale. Loro sono i Toledo, sono un gruppo newyorkese, anzi sono un duo newyorkese. Musica malinconica, musica art pop, musica chamber pop, però con risvolti più aggressivi in qualche modo, più ruvidi, forse il termine più giusto. Andiamo a ascoltare quindi questo nuovo album dei Toledo. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Abbiamo appena ascoltato i Toledo, How It Ends, Climber, questa nuova canzone, questo nuovo album del duo newyorkese, da Brooklyn con furore, Dan Alvarez e Jordan Dunn-Pills. E adesso siamo arrivati alla nostra seconda rubrica, il Daily Trend, che questa volta insomma scova, studia il rapporto tra gli italiani e i social network. Lo studio è a cura di Trend Device, uno dei principali player italiani nell'economia circolare, attivo nel settore di ricondizionamento dei prodotti high tech di fascia alta, che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da private aziende. E ha chiesto ai propri utenti quale sia il rapporto con i loro smartphone, in particolare con i social network, e i risultati sono stati molto curiosi. Il campione esaminato dell'indagine è composto da oltre 676 utenti del sito, uomini 89% e donne 11%. Questa differenza non si capisce perché. Intervistati nel mese di settembre del 2022, quindi in questi giorni, di cui l'87% iscritto ad almeno un social network, a dimostrazione di quanto oggi Facebook, Instagram e TikTok siano pervasivi o comunque siano parte integrante della nostra vita, anche se a sorpresa, con un utilizzo sporadico degli stessi. Infatti, quasi la metà degli intervistati non pubblica nulla, ma è una guardona.
Sono guardoni, sì. Perché sono soprattutto uomini.
Sono soprattutto uomini.
Almeno, secondo questa ricerca.
La metà degli intervistati è guardona.
Esatto,
ecco.
Secondo questa indagine. Vabbè, solo il 40% pubblica da 1 a 3 post a settimana e circa il 4% più di 10 post a settimana. Il 45% degli intervistati ha un'età media di 45-60 anni. Sono un po' vecchietti per stare su TikTok, o sbaglio?
Ma chi vabbè, comunque. Berlusconi ha dimostrato che non è così.
Vabbè, ho capito, però Berlusconi è un'eccezione. Comunque, 36-45 anni per il 19%, 26-35 anni per l'11%, 18-25 anni per il 5%. Il 63% di questi vive o lavora al nord, al centro sono il 18%, al sud delle isole il 19%. Il 54% è impiegato, liberi professionisti al 21%, pensionati 13%, pensionati, vabbè, studenti 4%.
Cara Silvia, stiamo parlando degli intervistati di Trend Device.
Sì, 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 certo.
Un italiano su 10 ammette di aver pubblicato sui social solo con lo scopo di suscitare invidia nella cerchia dei contatti, fotografandosi per esempio con un acquisto costoso. E se poi non ricevono abbastanza like, sempre il 10% degli intervistati confida di provare tristezza e frustrazione. C'è anche una piccola fetta di italiani, anche in questo caso il 13%, che prova invidia per coloro che sui social appaiono perfetti, così come il 20% ritocca la propria foto prima di pubblicarla per migliorare l'aspetto fisico del viso e del corpo.
Comunque, scusa, questa è una fotografia un po' impietosa dell'universo maschile, direi.
Certo.
Soprattutto maschile.
Certo.
Vabbè. Comunque, gli italiani sembrano però, gli italiani, quelli intervistati,
sì,
sembrano però avere piena consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo dei social network, come i furti di identità, e meno male, la dipendenza dall'eccessivo utilizzo, e meno male, e il cyberbullismo.
Okay.
Per oltre l'80% del campione intervistato, difatti il 27% teme di essere spiato.
Addirittura.
No, abbiamo visto in passato che non è così. Non è così strano, il 32% ha paura della possibile dipendenza indotta dall'eccessivo utilizzo e con non poca sorpresa un italiano su 10 confida di essere stato vittima, pensa di essere stato vittima di cyberbullismo.
Oh.
Però.
E infine la metà degli italiani che secondo il campione intervistato ha provato a prendersi dei momenti di disconnessione da social network cancellando i propri account, eliminando le app sul telefono e impostando limitazioni al loro utilizzo. Vabbè. Ci crediamo?
Non lo so, sta di fatto che comunque la gente dice sempre che si vuol togliere, poi non si toglie mai.
Esatto, perché vogliono guardare quello che c'è.
Esatto, vogliono vedere gli altri, vogliono provare, soprattutto vogliono far provare invidia.
Ma è vero, è vero, è vero. Vogliono, oppure vogliono sentirsi parte di un mondo che non è loro.
Questo senz'altro. No, secondo me è proprio sentirsi parte di una community. Non si va più in piazza e si va sulla piazza virtuale.
Bravissima. Fra un po' saremo tutti sul metaverso. Alex G, che poi è Alex Giannascoli, che ha cominciato a farsi conoscere in ambito indie alternativo con l'album Beach Music del 2015, ha replicato nel 2017 e nel 2019 con House of Sugar ha messo finalmente il suo pop all'interno di una produzione molto professionale. Si ripresenta con questo Good Save the Animals, da cui andiamo a ascoltare After All. È un disco, anche in questo caso indie pop, ma con una produzione molto molto piena, e soprattutto, come si usava negli anni 70, con una sorta di grande gruppo di guest star strumentali di grande livello. Quindi Alex G, After All. Leonardo, The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Siamo a ridosso ormai del weekend, in questo venerdì di fine settembre, e oggi parliamo di data intelligence, e parliamo di un'agenzia, una delle principali realtà di questo settore, The Fool, fondata da Matteo Flora, uno dei massimi esperti italiani. Quest'anno The Fool ha anche siglato una partnership esclusiva con la piattaforma Audience, che permette di ricavare analisi ancora più approfondite per conoscere i pubblici coinvolti. Per esempio, si è parlato molto, è stato pubblicato anche sui quotidiani come il Corriere della Sera, di greenwashing, ossia della sostenibilità vera o presunta, e del fatto che effettivamente sia anche un modo di essere, un modo di farsi vedere. Di The Fool però oggi parliamo con Mirko Bruni, che è stato nominato recentemente CEO dell'azienda. Ha anche un passato radiofonico e quindi è uno di noi. Buongiorno Mirko.
Buongiorno, buongiorno, mi sentite bene?
Assolutamente sì. E non, insomma, non perdiamo tempo. Un riassunto di The Fool. Chi è The Fool? Chi siete?
Grazie intanto per la domanda. The Fool nasce nel 2008, segue un po' l'evoluzione naturale di quelle che sono le attività che Matteo Flora ha sempre svolto, soprattutto in ambito di data intelligence. Dal 2008 al 2016 abbiamo cominciato a muoverci sul mercato sviluppando un po' di soluzioni proprietarie per svolgere attività di digital intelligence, in modo particolare di web listening, no? Quindi ascolto delle conversazioni social e online fatte dagli utenti. C'è stato un piccolo cambio di passo, in realtà estremamente importante, con l'arrivo di Salvatore Pugliese, che oggi è il nostro amministratore delegato, in cui abbiamo cominciato a ragionare su un ampliamento della nostra suite tecnologica, smettendo di sviluppare internamente le soluzioni, ma andando a siglare partnership con le migliori soluzioni software che sono disponibili nel mondo oggi. Siamo infatti oggi parte di Brandwatch come piattaforma di web listening, di Global Web Index, che è il più grande studio al mondo sulle abitudini digitali, e ultimamente, come accennavi tu prima, si è aggiunta anche Audience, che è una piattaforma di audience intelligence. In questo modo oggi l'offerta di The Fool è completa e si pone sul mercato come partner per la digital intelligence di aziende ed agenzie.
E a proposito, i settori in cui vi muovete con più nonchalance?
Sono in realtà principalmente tre, li possiamo considerare e categorizzare in tre grandi settori. Da un lato siamo partner di tante agenzie in Italia che vengono da noi per la nostra specializzazione. Le nostre sono competenze che nelle agenzie esistono sicuramente ad un buon livello, ma quando c'è bisogno di lavorare su progetti che magari sono un po' più complessi, la nostra specializzazione può essere di supporto. Lavoriamo con tanti brand nel mondo della Fast and Consumer Good e abbiamo anche un buon presidio del mondo finance, banche e assicurazioni in senso generale.
Silvia.
Sì, buongiorno, sono Silvia Antonini. Quali sono le ultime tendenze di mercato? Cioè, dove sta andando questo settore? Quali sono le cose su cui ci dobbiamo focalizzare per i prossimi tempi?
Beh Silvia, siamo convinti dal nostro particolare osservatorio che oggi lo studio, tornare a parlare di community e di studio delle community, sia quello che ci aspetta come sfida nel prossimo futuro. Sappiamo tutti che quando navighiamo in senso generale, nei social in modo particolare, siamo avvolti da una bolla che in qualche modo ci limita la nostra capacità di libertà di movimento e libertà di pensiero. Siamo condizionati da contenuti che sono lì per essere da noi apprezzati. Questo sta sempre di più accentuando una diversità tra una community e l'altra, che non è più basata su dati sociodemografici, ma è basata su interessi comuni, visioni del mondo comuni e personalità comuni.
Sì, quindi ecco, è un cambio di prospettiva, insomma, no?
Cambia completamente, sì, esattamente, Silvia, la prospettiva, perché più del chiederci devo parlare con la generazione Z, con i millennial, piuttosto che con i boomer, sempre di più andiamo a fare delle categorizzazioni, delle clusterizzazioni, degli identikit delle persone sulla base di quelli che sono i loro tratti di personalità, le loro passioni e il loro modo di relazionarsi con il mondo.
Avete lanciato dei prodotti nuovi ultimamente? C'è qualcosa che puoi dirci da questo punto di vista?
Sì, l'ultima partnership che abbiamo stretto con Audience va proprio in questa direzione. Avevamo la necessità, sentivamo sia noi che i nostri clienti, la necessità di qualcosa che andasse oltre la capacità di osservare quali sono le opinioni online dei consumatori, i sentiment, i topic emergenti, e che ci desse anche una chiave di lettura del target diversa dal carattere sociodemografico. Audience risponde esattamente a questa specifica domanda. Va a fare un'analisi del pubblico social in modo particolare, studiando quelli che sono i suoi comportamenti digitali, le interazioni, con quali contenuti interagisce maggiormente, i follower, quindi con quali brand o con quali entità ha più affinità o meno, e da qui riusciamo a tradurre in vere e proprie indicazioni tattiche per sia per la costruzione di campagne digitali in senso più lato, sia per lo studio di messaggi che siano perfettamente targetizzati con l'audience di riferimento.
E per finire, Mirko, cosa vuol dire la tua nomina? Cosa porta? Come ti porrai? Cosa ti proponi come CEO dell'azienda?
Ma di lavorare bene, a parte.
Questo sempre.
Questo ovviamente sì. In realtà ovviamente io sono molto, molto onorato di aver ricevuto questa nomina sia da parte del nostro fondatore che del nostro amministratore delegato. Io sono in The Fool da diverso tempo, al 2014, e ho fatto un ottimo percorso di crescita. Spero di riuscire a portare all'azienda un contributo che riesca a mettere a terra e a tradurre l'eccezionalità del team di lavoro con cui abbiamo la fortuna di condividere day by day. Abbiamo dei consulenti, dei collaboratori che si occupano di digital intelligence, che sono sia analisti che consulenti, e sono eccellenti e che riescono sempre a rispondere al meglio alle domande di ricerca, alle domande che ci pongono i nostri clienti. Il mio primo obiettivo che mi do è proprio quello di riuscire a tradurre attraverso una buona strategia, una buona visione, tutto questo nostro potenziale per creare sempre più impatto e valore per i nostri clienti.
Mirko, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, un buon weekend, ci risentiremo presto, spero. Intanto ancora grazie a Mirko Bruni, CEO di The Fool, una delle principali realtà di Data Intelligence. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi.
Buona giornata. De Leonore del Sound of ADV quindi chiude anche questa settimana. Vi saluta e vi rimanda alla puntata di mercoledì prossimo con tante tante sorprese. Non mancate di andare a visitare i nostri social, la pagina Facebook, la pagina Instagram e il nostro sito, con naturalmente il segmento dedicato a tutte le nostre puntate. La prossima mercoledì sarà addirittura, anzi no, è questa, ma è incredibile. Mm-hmm. Oggi era la 50ª puntata di Daily On Air.
Ah, davvero? Ci siamo dimenticati di dirlo.
E invece lo stiamo dicendo adesso. E vi lasciamo con una canzone, un artista molto particolare. Anna o Sara? Anna Sara è una musicista molto particolare che ricorda un po' Kate Bush, però senza quell'afflato pop. C'è la danza, c'è il balletto, ci sono le coreografie, c'è l'art ovviamente, e c'è molta musica classica in mezzo. Un disco molto particolare, si intitola Dear Body, e con questo, cara Silvia, io ti saluto.
Io saluto te e saluto tutti.
Quindi De Leonore, The Sound of ADV, qui su Radio Atlanta Milano, vi rimanda a mercoledì prossimo. Buon weekend, questa è Surrounded by Love, Anna Sara.
Ciao, a presto.
strong.